entusiasmo. Bisogna essere super entusiasti di quello che si fa.
Ma proprio per quei pochi app, il voler creare qualcosa dal team è fondamentale.
Benvenuti o bentornati a tutti. Questo è Ticino Innovation, il podcast a riguardo dell'ecosistema startup del Canton Ticino. Io sono Nicola Scarinzi ed oggi sono qui con Franco Burlando e Andrea Morone Stampa, rispettivamente CEO e founder e CTO e co-founder di Lighthouse Tech. Benvenuti a Ticino Innovation.
Grazie, benvenuti a tutti.
Grazie Nicola, piacere di essere qui.
Grazie a voi. Buttiamoci subito nel vivo della conversazione, partendo dal background personale. Magari partiamo da Franco.
Volentieri, grazie. Allora io vengo da una scuola di ottica, lavoro da 35 anni nell'industria e ho deciso 4-5 anni fa di trasformare un po' l'occhiale e l'utilizzo dell'occhiale e per farlo diventare un ausilio per persone cieche e ipovedenti.
Fantastico Franco, grazie mille. Andrea?
Io sono ingegnere elettrotecnico, ho studiato al Poli di Zurigo e dopo alcune esperienze internazionali sono atterrato in un'azienda che sviluppa e produce elettronica in Ticino e mi dedico in diversi momenti della mia vita a startup e a innovazione e a diversi altri progetti anche in sede privata.
Perfetto Andrea, grazie mille. Franco, cosa ti ha spinto a fare startup dopo comunque aver avuto la tua bella carriera, dopo, come detto prima, 35 anni nel settore? Cosa che ti ha spinto a fare startup?
Il fatto che vivevo l'occhiale come un prodotto sottoutilizzato. Come tu ben sai, l'occhiale viene usato attualmente per correggere le aberrazioni di vista e per proteggerci soprattutto dalla luce del sole. Io ero un fervente credente che l'occhiale invece poteva dare molto di più, essendo per eccellenza il wearable.
Comprendo pienamente. Dopo approfondiamo meglio cosa c'è dietro Lighthouse e come Franco è riuscito, insieme ad Andrea e il suo team, a reinventare l'occhiale. Andrea, tu di startup ne hai viste parecchie, hai creduto con successo in X-Farm e come sotto la veste di coach hai visto parecchie altre startup. Quindi la domanda che mi sorge in mente è: cosa ti ha spinto a voler partecipare nel fondare Lighthouse e cosa c'è di magico insomma in Lighthouse?
Io sono un tipo curioso e come ha detto Franco giustamente, l'occhiale è la protesi accettata per eccellenza e può fare di più. E da qui, con forse il mio expertise nella tecnologia, nell'elettronica, la volontà di creare qualcosa di nuovo, di disruptive, quindi di sovvertire l'ordine normale delle cose, ho trovato in Lighthouse, quando a suo tempo ero coach alla partecipazione di Lighthouse a Ball Brain, startup challenge ticinese, ho trovato un qualcosa di veramente affascinante, veramente interessante, con un possibile gruppo di utenti molto 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 ampio e magari ci arriviamo fra un attimo su questo.
Assolutamente sì, chiaro. Franco, torniamo da te, come è nata e quando è nata Lighthouse Tech?
5 anni fa si è concretizzata l'idea non di Lighthouse Tech ma l'idea di iniziare a sviluppare questo smart frame, questo occhiale che apportasse dell'intelligenza extra per far sì che diventasse un prodotto utile appunto a questo gruppo di persone cieche e gravemente ipovedenti. Il tempo passa e abbiamo fondato nel fine 2020, abbiamo fondato Lighthouse Tech in compagnia di altre persone un pochino più giovani di me, devo dire, e in bella compagnia, e da lì siamo andati avanti a tutto spiano e stiamo portando avanti con passione e con tanto entusiasmo il progetto.
Fantastico Andrea, se vuoi cercare di, l'abbiamo già detto un pochino tra le righe, cercare di riassumere Lighthouse Tech, che cosa fa Lighthouse Tech in una frase, in una sorta di elevator pitch, citando qual è il problema grosso che risolvete e come lo risolvete, come descriveresti?
Il nostro target sono persone cieche e ipovedenti per un motivo o per un altro. Oggi ci sono già delle tecnologie come il bastone bianco, il cane guida, gli accompagnatori umani, che sono ottimi ausili ma hanno un problema: non proteggono l'utente in maniera autonoma da ostacoli che stanno tra la linea del bacino e la testa. Con gli occhiali di Lighthouse Tech vogliamo aiutare a proteggere quest'area senza essere invasivi, rimanendo comunque integrati nel corpo, portabili e risolvendo quindi un problema reale di persone nella vita di tutti i giorni.
Io sicuramente comincio con il complimentarvi con voi, perché generalmente mi complimento parecchio sempre con chi effettivamente opera in settori riguardanti l'industria health tech, med tech, in quanto effettivamente, specialmente nel vostro caso e in altri casi, nei quali si va effettivamente a risolvere un problema grossissimo di una determinata categoria di persone. Effettivamente voi cambiate la vita di queste persone. E quindi presumo che ci sia anche un qualcosa in più, non solamente la volontà di denaro, successo che vi muove come startup, ma anche un qualcosa in più. Magari Franco vuoi dirci di più?
L'aspetto di dare un impatto sociale a quello che stiamo facendo è una motivazione che va ben oltre l'aspetto puramente monetario. La soddisfazione di poter contribuire in modo positivo, in modo chiaro, a fare che queste persone possano deambulare autonomamente, ovvero senza l'ausilio del cane guida, senza bisogno di avere sempre un qualcuno che li accompagni quando escono di casa, questo di per sé è una gran vittoria, perché questo vuol dire che stiamo dando la possibilità a queste persone di essere più inclusive e di essere più accettate nel tessuto sociale. Ricordiamoci che le persone cieche e ipovedenti non si vedono spesso in strada, e questo succede perché c'è un timore reverenziale di andare a farsi del male. Questo timore li porta a stare dentro casa a scapito della loro indipendenza.
Capisco pienamente. Magari Franco puoi anche darci qualche numero, perché così su due piedi, come hai detto tu, magari tante persone non escono, tante persone ipovedenti non escono, e per cui sembrerebbe, guardandosi in giro, che questo gran mercato non c'è per la startup, tornando un attimino al business, un attimino accantonando quello che è il valore etico sociale dell'idea. Effettivamente sembra un mercato che c'è o non c'è, non si sa. Quindi,
Ottima domanda. Teniamo presente che in Svizzera abbiamo 50.000 persone che sono cieche. Se espandiamo l'orizzonte al continente, in Europa si calcola, gli ultimi studi del 2020 di The Lancet, ci sono 6 milioni che sono cieche o gravemente ipovedenti. Nel mondo, e qui le cifre bisogna prenderle un po' con le pinze, perché le statistiche sono molto difficili da avere in molti posti del mondo, ma si calcola che sono intorno dagli 80 ai 100 milioni. Quindi il mercato è enorme, purtroppo il bacino c'è dal punto di vista economico e sta crescendo, perché tutti sappiamo che la perdita di acuità visiva è positivamente correlata con l'età.
Cavolo, numeri impressionanti che effettivamente sulla sedia e dal divano non si notano questi numeri, e nemmeno andando in giro. Infatti ho visto il discorso che purtroppo tante persone non si sentono di andare in giro continuamente per via del fatto che non sono protette completamente. Ecco. Andrea, per quanto riguarda l'occhiale in sé, prima Franco citava il discorso del wearable, il wearable per eccellenza, l'occhiale. Quanto è importante che sì, sia il lato funzionale, tecnico sia perfetto dell'occhiale, ma anche il fatto che sia un wearable, il discorso dell'estetica, deve essere bello l'occhiale, deve essere elegante.
Ma prima di risponderti io faccio un invito a chi ci ascolta, anche normovedente, di uscire di casa e con occhio critico guardarsi attorno e trovare cespugli, rami, lavori in corso, sportelli aperti di camion a ribalta, eccetera, e vedere quanti pericoli ci sono in giro per ciechi e ipovedenti. Rispondendo alla tua domanda, se una persona può uscire di casa e non venir additata come disabile, sicuramente aiuta. L'occhiale è il wearable. Vediamo occhiali di tutte le fatture, dal filiforme all'esagerato, al festeggiamento del Capodanno, ne vediamo di tutti i colori. E le persone addirittura usano degli occhiali finti pur di apparire con l'occhiale, lo vediamo nei personaggi famosi dello spettacolo. Ora, questo è importante, coniugare la tecnologia che ci permette di percepire questi ostacoli e quindi di avvisare l'utente di un possibile imminente pericolo. Poi che cosa farà l'utente sta all'utente stesso deciderlo, certo. Però intanto viene avvisato. E coniugarlo appunto con l'essere elegante, sportivo, casual, a dipendenza di chi li sta indossando. proprio come un occhiale normale, che sia da vista o da sole dei giorni nostri.
Capisco, ed è un qualcosa che avete scoperto facendo una sorta di sondaggio con i vostri potenziali clienti oppure...
Sì, anzi, addirittura noi siamo partiti dalla certezza che di tecnologia in qualche maniera trovavamo il modo. Siamo partiti facendo dei sondaggi con i nostri clienti, con i ciechi, con i ipovedenti, con delle situazioni magari di disabilità complessa e chiedendo qual è il desiderio, cos'è la volontà o la necessità di questi nostri possibili clienti, perché ricordiamo arriveremo sul mercato a breve, quindi abbiamo chiesto proprio come partire, da dove partire, cos'era un qualcosa di bello, di utile e di utilizzabile da parte loro. E da lì abbiamo costruito l'idea di Lighthouse.
Fantastico. E l'occhiale poi è un prodotto che è destinato ad essere fino a se stesso, quindi stand alone se vogliamo, oppure è un prodotto sul quale volete costruire poi attorno a qualcos'altro?
Ma noi stiamo costruendo un business abbastanza complesso, articolato su diverse fasi. La primissima di queste fasi, che è quella attuale, si fonda proprio su un dispositivo autonomo, a sé stante, con zero learning, quindi l'utente lo prende, lo indossa e tempo X secondi lo può utilizzare, ed è autonomo. L'occhiale, tramite dei sensori basati su tecnologia time of flight, rileva gli ostacoli e tramite vibrazione trasmette questa informazione all'utente. Da lì poi vogliamo espandere questa linea di prodotti e andare su accessori integrati che potrebbero essere dei braccialetti per trasmettere l'informazione, magari informazioni anche più complesse di ostacolo sì, ostacolo no. Vogliamo andare verso la cintura, magari anche lì, un destra sinistra, si può mettere ad applicare alla cintura o alle cavigliere. Chi lo sa dove ci porterà un po' la tecnologia? Tecnicamente si può fare, dobbiamo vedere, torno alla risposta di prima, che cosa i nostri utenti vogliono e desiderano per migliorare le proprie vite.
Fantastico, vedi, quello che dicevo prima, proprio il fine è quello di migliorare la vita di una determinata categoria di persone. Franco, questa tecnologia che voi avete, alla quale voi state lavorando e continuate a lavorarci, è un qualcosa di brevettabile o è già brevettato?
Certamente, abbiamo un brevetto già accordato e siamo in attesa di un secondo brevetto che speriamo dovrebbe arrivare a breve.
Perfetto. Il futuro cosa prevede per Lighthouse?
Beh, prima di tutto, come dicevo prima, lo sviluppo del prodotto corrente e delle varie versioni a breve termine future. Poi vogliamo dare in licenza la nostra tecnologia e permettere l'integrazione del nostro know-how in altri tipi di oggetti, di occhiali, caschi, applicazioni militari, quello che potrebbe essere un valido strumento assistivo per situazioni dove non ci si vede, quindi non per forza di cecità completa e durevole, ma magari anche in riabilitazione piuttosto che post operazione o in situazioni veramente temporanee, no? Inoltre vogliamo integrare anche delle altre caratteristiche sfruttando magari l'intelligenza offerta dai nostri smartphone e quindi integrando in una app altre funzionalità che possono basarsi anche appunto sull'uso di intelligenza artificiale in modo da poter offrire questi servizi estesi alla protezione della persona, tenendo comunque il focus di cecità anche per i ipovedenti o normovedenti, magari potrebbe essere un qualcosa di espandibile anche ai normovedenti.
Sky is the limit.
Chi lo sa?
Grazie mille Andrea. Franco, mi sono segnato questa domanda un paio di mesi fa, credo, ho visto un tuo post su LinkedIn nel quale dicevi che effettivamente il most valuable asset, quindi l'asset chiave sostanzialmente di Lighthouse è il team che lo compone. Queste parole ti sono venute, penso, dal cuore.
Assolutamente, assolutamente, perché io ricordo bene quando ho iniziato a maturare questa idea assieme al mio socio Riccardo Baldini, che lavoriamo insieme da tanti anni, abbiamo iniziato a pensare a questo, ma eravamo veramente all'inizio e non sapevamo come affrontare tanti discorsi che poi alla fine sono risultati essere importantissimi, tipo l'aspetto di pianificazione, l'aspetto di gestione delle risorse, l'aspetto tecnologico in primis. E vorrei dire che il nostro più grande asset è proprio il team e continua ad esserlo. Se non fosse per il team, io posso dirlo con la totale tranquillità, non saremmo oggi qui a parlare con tutti voi. Il team è fondamentale, non credo che per noi, credo che sia fondamentale per qualunque azienda. Nel caso specifico, ognuno di noi ha delle caratteristiche professionali, delle caratteristiche umane che apportano per il bene dell'azienda. Lavoriamo molto bene insieme, lavoriamo in simbiosi, lavoriamo tutti per un obiettivo comune e devo dire che i risultati ci sono, incominciamo a vedere dei risultati molto interessanti e soprattutto quello che si profila in un futuro a medio termine è un futuro molto interessante per noi come startup, ma soprattutto credo che sia molto molto interessante per i nostri utenti.
Fantastico Franco, grazie mille per aver condiviso ciò. Andrea, quando mi avete presentato il progetto Lighthouse privatamente, sono rimasto colpito dal fatto che avevate una roadmap così ben delineata e dettagliata e che portava addirittura quella che è poi una exit futura. Quanto è importante avere gli obiettivi chiari ed avere addirittura anche arrivare proprio con la roadmap completa, dettagliata fino alla exit?
Facciamo una premessa che una roadmap può essere dettagliata quanto vuoi, ma siccome io non so neanche come mi vestirò domani, può cambiare da un giorno a quell'altro.
Certo.
Detto questo, avere le idee in chiaro e voler arrivare a certe milestone, a certi obiettivi in tempo X più X settimane, per esempio, o un certo numero di utenti, un certo valore di seed round, eccetera, prima di tutto dà aiuto a tutti i componenti del team per capire dove siamo, dove eravamo ieri, ma dove vogliamo andare. E poi, anche verso l'esterno, dà un senso, non dico di tranquillità, perché le startup sono tutto fuorché tranquille, ma un senso di appartenenza al progetto, alla startup e al dove siamo adesso e dove vogliamo andare. L'idea, la strada, la strategia, l'obiettivo possono cambiare, ma averli messi su carta è uno dei compiti più difficili di una startup, ma anche di un'azienda in generale, ma anche, d'altra parte, anche uno dei più appaganti, perché effettivamente quella volta che poi centri l'obiettivo o gli obiettivi, rende.
Da motivazione.
Da motivazione, ti dà soddisfazione. No? Tu hai citato la exit, perché citare una exit? A parte che una exit può avere diverse forme, può essere un exit di acquisizione, può essere un exit, perché no, anche di fallimento, può essere un exit che va oltre ogni più rosea aspettativa, come ci auguriamo, perché ti dà un'idea di dove vuole andare. E come i cavalli che vogliono tornare alla stalla alla fine della giornata sui campi, noi siamo al primo metro di aratura del primo campo, dei 1000 campi che dovremo arare, e prima o poi arriveremo anche alla stalla anche noi, chi lo sa. Però almeno sappiamo dove vogliamo andare e faremo di tutto per arrivarci.
Dov'è oggi Franco, Lighthouse?
Oggi è in fase di prototipazione, siamo alla terza iterazione. Prevediamo ancora 2 iterazioni per poter arrivare al prodotto finale. Siamo in fase di testare e validare il prodotto direttamente con le persone cieche. A questo proposito, tra 10 giorni saremo all'ospedale cantonale di Lucerna con la sezione di neuroriabilitazione, parlando con pazienti che hanno sofferto perdita laterale della visione a seguito di un ictus. Contiamo portare avanti degli test strutturati anche qui a Lugano all'ospedale italiano in oftalmologia. Abbiamo già condotto dei test con le associazioni dei ciechi, quindi siamo forti di avere la certezza che il prodotto così come oggi funziona e funziona bene. È un dispositivo medicale che risulta all'esterno essere un occhiale da vista o da sole, quindi non ha quella implicazione negativa che molte volte si trascina con sé un prodotto medicale. Quello di cui parlava prima Andrea, che la gente non vuole essere identificata nel possibile con una situazione di handicap, e quindi direi che siamo messi molto molto bene. Dove siamo adesso? Stiamo concludendo la fase del nostro seed round, che contiamo portare a termine nelle prossime settimane. Questo seed round ci permette di continuare nel nostro percorso del roadmap, che sarà quello di entrare in produzione verso la fine di quest'anno e di poter avere il prodotto da vendere nel primo trimestre del 2024.
Perfetto, grazie mille Franco. Presumo che siate in cerca non solamente di soldi, ma i famosi smart money. Magari Andrea vuoi introdurre la differenza, visto che Ethics Innovation non abbiamo mai parlato, la differenza tra money e smart money.
Beh, uno può essere intelligente quanto vuoi, ma se non è intelligente nel modo giusto, nella situazione giusta, non serve a niente. Ecco, le smart money sono proprio questo, cioè la money da qualche parte arriva, quindi i soldi qualcuno li ha fatti, grazie per darceli, benissimo, ma soprattutto in una fase di seed è importantissimo che questi soldi arrivino poi con una passione, con un qualcosa dietro, con una voglia comunque di far valere il proprio investimento, ovvio, ma perché no far avere anche un successo collaterale al proprio investimento di soldi. Ecco, la smart money sono proprio questi fondi tangibili, o talvolta anche intangibili, ma che arrivano da persone, entità, venture capital, situazioni che permettono alla startup anche di crescere, ma non di crescere per ogni franco speso, ma per un moltiplicarsi di ogni franco speso. Quindi di crescere esponenzialmente, e questo soprattutto all'inizio è importantissimo.
Quindi sostanzialmente il perché voi, perché in generale le startup sono in cerca di smart money, è perché cercano know-how maggiore di settore, magari settoriale, e cercando quel moltiplicatore che tu citavi adesso.
Ma non solo, le smart money possono essere anche sull'aspetto legal, quindi consulenza legale, possono essere sull'aspetto mercato, possono essere sull'aspetto innovazione, l'aspetto tecnologico, l'aspetto clienti, l'aspetto... Noi,
certo.
Veramente possono essere di ogni ambito nel quale la startup ha un bisogno e una necessità.
L'importante è che diano un valore aggiunto, quindi.
Esatto, che permettono quindi di moltiplicare quell'investimento pecuniario, certo. Così definito.
Fantastico, grazie Andrea. Uscendo un attimino da quello che è strettamente è l'Ethos Tech, parlando un pochino dell'ecosistema che ci circonda, cantonale, nazionale e anche oltre. La prima startup challenge nella quale siete stati coinvolti è stata Ballbrain. Franco, vuoi spendere due parole al riguardo?
Per noi è stata un'esperienza più che valiosa. È stata la prima volta che io personalmente mi confrontavo con il mondo delle startup. Io vengo da un mondo imprenditoriale classico, dove le premesse sono tutt'altre di quelle di una startup, e sono rimasto assolutamente affascinato da vedere questo ecosistema che era così distante da quello che io conoscevo, e quindi per me è stata un'esperienza valiosa. Ballbrain mi ha dato questa opportunità offrendomi un servizio di coaching molto puntuale, prezioso, persone che mi hanno aiutato tantissimo a capire cosa dovevo fare e in che modo dovevo portarlo avanti, e devo dire che sinceramente è stata la prima stepping stone, è stato il primo piccolo passo nell'evoluzione di Lighthouse.
E poi grazie sicuramente anche a Ballbrain, che ha fatto un pochino le ossa e tutto il lavoro chiaramente che poi c'è stato. Siete poi riusciti ad accedere anche a Venture, al quale avete partecipato, e anche con un gran bel successo, siete arrivati terzi nel vostro vertical, sicuramente ci complimentiamo, lo faccio a nome di tutta la community di Innovation, ci complimentiamo con Lighthouse per il risultato ottenuto, e se si vuole anche spendere un paio di parole su Venture stessa.
Beh, diciamo che Venture è stata una bellissima sorpresa, considerando che tra l'altro siamo l'unica azienda ticinese che è arrivata tra i primi tre in qualunque verticale. Quindi per noi è una doppia soddisfazione poter aver portato il Ticino così in alto nell'ambiente dell'innovazione svizzera. È bellissima esperienza che poi è stata accompagnata a ruota dal fatto di essere stati accettati nella seconda fase del Mass Challenge Stati Uniti, no? Mass Challenge US. E proprio a questo proposito uno dei nostri soci, che non è qui questa sera perché è iniziato proprio oggi a Dallas in presenza la sessione, la prima delle due sessioni di Mass Challenge US, la seconda si terrà a settembre a Boston.
E tra l'altro, Franco, mi dicevi che Lighthouse è proprio l'unica startup svizzera a far parte dei finalisti di Mass Challenge US.
E siamo contentissimi, ossia siamo orgogliosissimi di essere l'unica startup svizzera lì. Non ci potrebbe essere stato un regalo più grande di quello.
Fantastico. E di Mass Challenge hai qualche insight da raccontare?
Ne sapremo di più a dadi fermi tra qualche settimana, perché stiamo iniziando proprio oggi l'esperienza del Mass Challenge.
Quando Nathan tornerà, allora vi potrà dire tutto.
Ci potrà raccontare un po' di più.
Perfetto. Mi pare che tra l'altro questa non sia l'unica esperienza internazionale che Lighthouse sta avendo, ecco.
Beh, hai ragione, oltre che Mass Challenge siamo risultati tra i 12 finalisti della Wearable Technology World Cup a Monaco, e notiziona che ci ha veramente sorpreso in positivo, siamo tra i finalisti del grant della Toyota Mobility Foundation, e qui come unica azienda europea. Ci accompagna un'altra azienda americana e tutto il resto sono asiatiche nel senso lato del termine. Beh, questo ci dà visibilità internazionale, ci permette di migliorare anche ciò che percepiamo di noi stessi verso l'esterno, senza dimenticare il nostro piccolo Ticino, perché facciamo anche parte dei finalisti del Gran Premio Bus Swiss edizione, la premiazione si svolgerà a ottobre.
Fantastico. Chi lo sa, ce la farà sicuramente Lighthouse. Concludiamo con una qualche domanda che non riguarda strettamente Lighthouse Tech e non riguarda nemmeno l'ecosistema nel senso stretto, qualche domanda più generica se vogliamo. Sicuramente, Franco, partiamo da te, fare startup in questi anni di Lighthouse, fine 2020 che è stata fondata, poi prima ancora sicuramente altro, ci sono stati parecchi ups and downs. E quindi la domanda può essere, che voi potreste sicuramente consigliare a imprenditori neonati, se vogliamo, o aspiranti tali, come affrontare questi momenti difficili di ups and downs e cambi di prospettiva e quant'altro?
Mi permetto di dire entusiasmo. Bisogna essere super entusiasti di quello che si fa. Con l'entusiasmo si possono superare tutti i problemi. E dopo aggiungerei anche un po' di tenacia. Bisogna sapere essere perseveranti, continuare. I downs purtroppo sono molto profondi, ci sono momenti che sembrano veramente difficili da superare, ma con questa piccolissima ricetta, se mi è permesso, di essere entusiasti, soprattutto quello, si può superare questo e anche altri problemi.
Grazie mille, Franco. Andrea, tu che l'hai vissuto anche sotto più vesti?
E io mi ricollevo a una cosa che ha detto molto importante Franco, ha detto poco fa, il team. Senza il team non si va da nessuna parte. Il team può cambiare, il team può evolvere, il team può rimanere uguale, ma oltre che l'entusiasmo del singolo, ci vuole l'entusiasmo del team. E quindi per riuscire a creare qualcosa, perché di downs ce ne sono molti di più che di up, ma proprio per quei pochi up, il voler creare qualcosa dal team è fondamentale. Qualsiasi idea vista sotto qualsiasi lato, che sia commerciale, tecnologico, di mercato, gli utenti, il come evolvere, l'exit, quello che sia, beh, con un buon team alle spalle, ben integrato e funzionante, ognuno con i propri ruoli, ma anche con la volontà comunque di scambiarsi delle opinioni, comunicando tra i membri proprio del team stesso, ecco, questo può portare al successo della startup o delle startup, come nel mio caso che ne sto seguendo diverse e con sempre maggiore entusiasmo, perché come ho detto all'inizio sono un gran curioso e mi piace veramente evolvere me stesso insieme alle startup che seguo.
Grazie mille. Quindi entusiasmo, perseveranza e team sono le chiavi. Concludiamo con una domanda che riguarda il focus. Io credo, e credo sia oggettivo in realtà, che essere in focus quando si lavora è fondamentale, credo che siete d'accordo con me. E dunque la domanda è, avete qualche trucco da consigliare per rimanere un focus quando si è sul pezzo? Chi vuole partire?
Passione, passione, passione. Quella. Se qualcosa non ti piace, sarà impossibile o difficilissimo rimanere un focus. Se uno si alza la mattina dicendo ma che noia, devo fare veramente queste cose qua, allora deve cambiare qualcosa nella propria vita.
Fantastico, giustissimo, sono d'accordo. Franco?
E credo lo stesso, devi essere assolutamente focalizzato su quello che fai, per poterlo fare devi essere entusiasta e devi avere passione. E questo non è un lavoro dalle 8 a mezzogiorno e dall'una e mezza alle 5 e mezza, questo è un lavoro che ti prende, devi dedicare veramente tanto del tuo tempo extra, devi metterlo nella bilancia. Se è questo che tu sai che lo vai a ottenere iniziando una startup, allora ben venga, sei un buon candidato.
Perfetto, grazie mille. Ragazzi, non mi resta che ringraziarvi per aver accettato l'invito ad essere qui a Teach Innovation ed augurarvi un sicuramente ricchissimo futuro con Lighthouse Tech. Grazie mille.
Grazie Nicola, fantastico.
Grazie Nicola, grazie a te e al tuo staff per questa opportunità.
Grazie mille, non ci resta che ringraziare il pubblico da casa. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona continuazione. Sempre forza, innovazione.